Državni izpitni center. Splošna matura 2021. Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje izpitne pole slušnega razumevanja italijanščine. Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak. Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v zato predvideni prostor znotraj okvirja. Pišite čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Bentrovati, gentili ascoltatori. Il primo e più famoso è certamente quello di Monsignor della Casa, ma da quel primo Galateo, edito a metà del 1500, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e anche le buone maniere e l'arte di sapersi comportare e di rapportarsi con gli altri sono certamente cambiate. Barbara Ronchi della Rocca, esperta di Galateo e di buona educazione, buonasera.
Buonasera.
Ecco Barbara, i rapporti uomo-donna sono certamente quelli che ancora oggi attirano più l'attenzione, perché magari vogliamo fare bella figura, non vogliamo commettere gaffe, questo?
Beh, senz'altro. Io direi oggi anche per quello che è più difficile essere educati, perché bisogna giocare su due tavoli per quanto riguarda i rapporti fra uomo e donna. Sul piano del lavoro assolutamente vanno dimenticate le differenze. In ufficio non è neanche garbato, oserei dire, fare dei salamelecchi, per cui se usciamo da una porta, entriamo in un ascensore, il collega uomo, se è davanti a me, entra per primo. Ecco, al massimo è la persona più giovane che rallenta il passo per far entrare la più anziana, ma questo indipendentemente dal mansionario. Quindi sul lavoro ci sono delle posizioni e non dei sessi. Fuori dal lavoro, secondo me, può essere divertente, soprattutto nella vita così sociale, ricordarsi le differenze dei sessi, anche perché tanto è raro incontrare una porta così ampia per cui sia permesso di entrare in due o in tre. Allora, visto che bisogna fare i turni, tanto vale ricordare le vecchie buone regole auree, per cui se entriamo in un bar, in un ristorante, in un locale pubblico, l'uomo entra per primo e fa strada alla compagna. Voi direte, sì, ma adesso le coppie sono anche dello stesso sesso, va benissimo, però c'è sempre uno dei due che invita. E allora la regola va aggiornata dicendo: chi invita, anche fra coppie dello stesso sesso, entra per primo perché fa da padrone di casa e poi pagherà il conto. Chi è invitato entra per secondo, lascia pagare il conto e poi troverà il modo di sdebitarsi invitando a sua volta o cose del genere.
Barbara, noi vediamo spesso anche nei teatri, per fortuna addirittura anche all'opera, un buon numero di giovani che, ripeto, grazie a Dio, si avvicinano comunque ad eventi culturali del genere. Però certo, andare in un teatro a una prima, a un'opera, e cioè, vediamo a volte degli strafalcioni proprio di abiti fuori luogo, che forse anche per i giovani sarebbe opportuno modificare un pochino.
Non forse, di sicuro, anche perché vorrei rimarcare questo. Non è che i giovani che si presentano in tuta da ginnastica o in maglione all'opera o al teatro siano poveri, cioè non posseggano il denaro sufficiente per acquistarsi una giacca o una cravatta. Un problema, secondo me, tipico di noi italiani è che non sappiamo distinguere fra la funzione dell'abito e il suo costo. Siamo un po' così innamorati delle griff, delle firme, per cui se andiamo in giro con un jeans pagato 500 euro perché è firmato Pinco Pallino, ci pare di essere adatti a qualunque ambiente, anche il più elegante. E non è vero, resta un jeans. Molto meglio appunto un completo normale che costa magari la metà o un quarto, però funzionalmente ti dice sono in giacca e cravatta. Quindi il mio impegno è proprio anche quando parlo con questi organizzatori di eventi o con i direttori di teatri, di dire guardate che mettere un dress code, cioè dire per piacere qui non venite in maglietta o non venite in pantaloni corti, non è antidemocratico, è semplicemente dare alla gente il rispetto del luogo e della situazione. In un vecchio parco della
besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Bentrovati, gentili ascoltatori. Il primo e più famoso è certamente quello di Monsignor della Casa, ma da quel primo Galateo, edito a metà del 1500, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, e anche le buone maniere, l'arte di sapersi comportare e di rapportarsi con gli altri sono certamente cambiate. Barbara Ronchi della Rocca, esperta di Galateo e di buona educazione, buonasera.
Buonasera.
Ecco Barbara, i rapporti uomo-donna sono certamente quelli che ancora oggi attirano più l'attenzione, perché magari vogliamo fare bella figura, non vogliamo commettere gaffe, questo.
Beh, senz'altro, io direi oggi anche per quello che è più difficile essere educati, perché bisogna giocare su due tavoli per quanto riguarda i rapporti fra uomo e donna. Sul piano del lavoro assolutamente vanno dimenticate le differenze. In ufficio non è neanche garbato, oserei dire, fare dei salamelecchi, per cui se usciamo da una porta, entriamo in un ascensore, il collega uomo, se è davanti a me, entra per primo. Ecco, al massimo è la persona più giovane che rallenta il passo per far entrare la più anziana, ma questo indipendentemente dal mansionario. Quindi sul lavoro ci sono delle posizioni e non dei sessi. Fuori dal lavoro, secondo me, può essere divertente, soprattutto nella vita così sociale, ricordarsi le differenze dei sessi, anche perché tanto è raro incontrare una porta così ampia per cui si è permesso di entrare in due o in tre. Allora, visto che bisogna fare i turni, tanto vale ricordare le vecchie buone regole auree, per cui se entriamo in un bar, in un ristorante, in un locale pubblico, l'uomo entra per primo e fa strada alla compagna. Voi direte sì, ma adesso le coppie sono anche dello stesso sesso, va benissimo, però c'è sempre uno dei due che invita, e allora la regola va aggiornata dicendo chi invita anche fra coppie dello stesso sesso entra per primo perché fa da padrone di casa e poi pagherà il conto. Chi è invitato entra per secondo, lascia pagare il conto e poi troverà il modo di sdebitarsi invitando a sua volta o cose del genere.
Barbara, noi vediamo spesso anche nei teatri, per fortuna addirittura anche all'opera, un buon numero di giovani che, ripeto, grazie a Dio, si avvicinano comunque ad eventi culturali del genere. Però certo, andare in un teatro a una prima, a un'opera, cioè, vediamo a volte degli strafalcioni proprio di abiti fuori luogo, che forse anche per i giovani sarebbe opportuno modificare un pochino.
Non forse, di sicuro, anche perché vorrei rimarcare questo. Non è che i giovani che si presentano in tuta da ginnastico in maglione all'opera o al teatro siano poveri, cioè non posseggano il denaro sufficiente per acquistarsi una giacca o una cravatta. Un problema, secondo me, tipico di noi italiani è che non sappiamo distinguere fra la funzione dell'abito e il suo costo. Siamo un po' così innamorati delle griff, delle firme, per cui se andiamo in giro con un jeans pagato 500 euro perché è firmato Pinco Pallino, ci pare di essere adatti a qualunque ambiente, anche il più elegante. E non è vero, resta un jeans. Molto meglio appunto un completo normale che costa magari la metà o un quarto, però funzionalmente ti dice sono in giacca e cravatta. Quindi il mio impegno è proprio anche quando parlo con questi organizzatori di eventi o con i direttori di teatri, di dire guardate che mettere un dress code, cioè dire per piacere qui non venite in maglietta o non venite in pantaloni corti, non è antidemocratico, è semplicemente dare alla gente il rispetto del luogo e della situazione. In un vecchio parco della
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
La parola che oggi interroghiamo è la parola vaccino. La parola vaccino ci racconta proprio come fu che l'umanità arrivò a questa scoperta appunto dei vaccini. Perché accadde che nel 1796, un anno in cui ormai il vaiolo stava seminando centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo, ci fu un medico britannico di nome Edward Jenner, il quale notò qualcosa. Lo spirito di osservazione è sempre fondamentale nelle scienze. E lui notò che coloro che lavoravano mungendo il latte dalle mucche si ammalavano di una forma di vaiolo più debole rispetto a quella che si passavano gli esseri umani, cioè il vaiolo delle vacche, il vaiolo dei bovini. E una volta soprattutto che si erano ammalati di questa forma più debole di vaiolo, non contraevano l'altra forma invece grave che prendevano gli umani. E allora Jenner tentò un azzardo. Dalla pustola di un bovino estrasse il vaiolo appunto in questa forma ridotta, in questa forma vaccina, cioè delle vacche, e la inoculò in un bambino, con il risultato che quel bambino ebbe una malattia molto blanda, però dopo non si ammalò più della forma appunto di vaiolo che stava uccidendo gli esseri umani. E fu così che con il tempo, inizialmente la comunità scientifica fu un po' perplessa, ma poi dovette accettare l'importanza incredibile di questa scoperta, si dovette accettare l'idea, per fortuna, che una forma più blanda di malattia potesse essere inoculata per preservare dal contagio appunto della malattia più forte. E così avvenne. Per cui il vaiolo venne sconfitto grazie al vaiolo vaccino, cioè il vaiolo delle vacche. Ed è così che noi a distanza di anni continuiamo ad augurarci che ci siano sempre nuove forme di prevenzioni vaccine, cioè tratte da forme minori di malattia. Quale storia scomodiamo quando noi diciamo quarantena? Beh, scomodiamo niente meno che la storia di una grande epidemia, l'epidemia che nel XIV secolo allungò i suoi tentacoli su tutto l'Occidente. E ci fu una cittadina portuale sul mare Adriatico, era Ragusa, oggi si chiama Dubrovnik, che fu costretta nel mese di luglio a prendere delle precauzioni, delle norme contro questa grande epidemia che si stava avvicinando. E quindi cosa fecero? Misero una norma che diceva che tutti coloro che arrivavano al porto non potevano scendere a terra per un periodo di 30 giorni. Bene, direte voi, e come mai allora, se si trattava di 30 giorni, noi usiamo il termine quarantena, che ne indica 40? Beh, per la semplice ragione che anche in quel caso, diciamo, il governo fu trovato un po', fu colto inaspettato dall'epidemia, e quindi i 30 giorni previsti magicamente poi diventarono 40. È un po' come dire che ogni volta che diciamo il termine quarantena noi non indichiamo soltanto un termine di 40 giorni, ma indichiamo anche quella confusione che sta intorno a chi quei 40 giorni ti obbliga a seguirli.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
La parola che oggi interroghiamo è la parola vaccino. La parola vaccino ci racconta proprio come fu che l'umanità arrivò a questa scoperta appunto dei vaccini. Perché accadde che nel 1796, un anno in cui ormai il vaiolo stava seminando centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo, ci fu un medico britannico di nome Edward Jenner, il quale notò qualcosa. Lo spirito di osservazione è sempre fondamentale nelle scienze. E lui notò che coloro che lavoravano mungendo il latte dalle mucche si ammalavano di una forma di vaiolo più debole rispetto a quella che si passavano gli esseri umani, cioè il vaiolo delle vacche, il vaiolo dei bovini. E una volta soprattutto che si erano ammalati di questa forma più debole di vaiolo, non contraevano l'altra forma invece grave che prendevano gli umani. E allora Jenner tentò un azzardo. Dalla pustola di un bovino estrasse il vaiolo appunto in questa forma ridotta, in questa forma vaccina, cioè delle vacche, e la inoculò in un bambino, con il risultato che quel bambino ebbe una malattia molto blanda, però dopo non si ammalò più della forma appunto di vaiolo che stava uccidendo gli esseri umani. E fu così che con il tempo, inizialmente la comunità scientifica fu un po' perplessa, ma poi dovette accettare l'importanza incredibile di questa scoperta, si dovette accettare l'idea, per fortuna, che una forma più blanda di malattia potesse essere inoculata per preservare dal contagio appunto della malattia più forte. E così avvenne. Per cui il vaiolo venne sconfitto grazie al vaiolo vaccino, cioè il vaiolo delle vacche. Ed è così che noi a distanza di anni continuiamo ad augurarci che ci siano sempre nuove forme di prevenzioni vaccine, cioè tratte da forme minori di malattia. Quale storia scomodiamo quando noi diciamo quarantena? Beh, scomodiamo niente meno che la storia di una grande epidemia, l'epidemia che nel XIV secolo allungò i suoi tentacoli su tutto l'Occidente. E ci fu una cittadina portuale sul mare Adriatico, era Ragusa, oggi si chiama Dubrovnik, che fu costretta nel mese di luglio a prendere delle precauzioni, delle norme contro questa grande epidemia che si stava avvicinando. E quindi cosa fecero? Misero una norma che diceva che tutti coloro che arrivavano al porto non potevano scendere a terra per un periodo di 30 giorni. Bene, direte voi, e come mai allora, se si trattava di 30 giorni, noi usiamo il termine quarantena, che ne indica 40? Beh, per la semplice ragione che anche in quel caso, diciamo, il governo fu trovato un po', fu colto inaspettato dall'epidemia, e quindi i 30 giorni previsti magicamente poi diventarono 40. È un po' come dire che ogni volta che diciamo il termine quarantena noi non indichiamo soltanto un termine di 40 giorni, ma indichiamo anche quella confusione che sta intorno a chi quei 40 giorni ti obbliga a seguirli.
končuje se slušno preverjanje italijanščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo položite na rob mize. Nasvidenje in srečno!